vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buon pomeriggio a tutti e bentornati in questa nuova puntata di In Vetrina. Oggi qui con voi Alessandro Cena, Pietro Ballico, Chiara Liani e in regia Elisabetta Fontana.
Oggi parleremo in particolare nella prima notizia di autonomia differenziata con in collegamento con noi un ospite. Successivamente parleremo di politica estera soffermandoci sulle scelte di Biden sui raid in Russia, sulla reazione di Putin e sul rischio di apocalisse globale e sui razzi di Hezbollah sulle basi UNIFIL. Infine parleremo dello sciopero nel settore sanitario e in quello dei trasporti.
Dunque, se volete scriverci, darci la vostra opinione, potete farlo al numero 331 14 38 923. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink. Basket Case, i Green Day qui su Radio Yulm. Parliamo dunque della riforma sull'autonomia differenziata. Abbiamo in collegamento Daniele Coduti, professore associato di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Foggia. Buon pomeriggio, professore, benvenuto.
Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
Dunque, partiamo subito con una domanda che potrebbe sembrare ovvia, ma serve un attimo a darci il contesto, diciamo, della situazione. Lei pensa che questa riforma potrebbe avere degli effettivi, apportare delle effettive migliorie al sistema istituzionale italiano?
Ma provo a fare un po' di chiarezza. Questo regionalismo differenziato in realtà non viene introdotto oggi, è stato introdotto nel 2001 con una riforma costituzionale che ha modificato l'articolo 116 della Costituzione. Questa riforma consente alle regioni ordinarie di avere alcune autonomie in più, un po' di autonomie in più, per adeguare la propria autonomia alle peculiarità della singola regione. Questo articolo prevede un meccanismo piuttosto complesso di attivazione che ha, diciamo, ostacolato fino ad oggi l'effettivo raggiungimento della differenziazione da parte delle regioni ordinarie, sicché l'attuale maggioranza di governo ha approvato una legge che ha come scopo quello di chiarire come attuare questo 116 della Costituzione, questo articolo della Costituzione. Di per sé, dunque, direi, in sé la differenziazione regionale non è né buona né cattiva, dipende un po' da come la si intende attuare. Posso dire che questa legge approvata quest'anno, questa legge 86 del 2024, però è stata dichiarata la settimana scorsa incostituzionale dalla Corte Costituzionale.
Partendo da quello che ha spiegato riguardante l'articolo 116 e quindi il fatto che il regionalismo comunque sia già presente all'interno del nostro statuto istituzionale, partirei però anche dalle opposizioni che ci sono state nei giorni scorsi su queste presunte autonomie aggiuntive che continuano, diciamo, a ribadire questa incostituzionalità e il fatto che in particolare le regioni del sud potrebbero essere molto svantaggiate. Lei pensa che tali affermazioni siano corrette o non è d'accordo da questo punto di vista?
Io credo che purtroppo il tema del regionalismo differenziato sia diventato il classico terreno di scontro politico in cui gli schieramenti si dividono in maniera netta e non consentono, non aiutano quantomeno a riflettere sugli aspetti effettivi reali della questione. Detto in sintesi, chi sostiene, chi afferma la differenziazione sostiene che le regioni ordinarie che accederanno alla differenziazione diventeranno praticamente come le regioni speciali e riceveranno tante più risorse, soprattutto risorse di carattere economico, ma questo assolutamente non è vero. Dall'altro, chi si oppone a questo, cioè chi avversa la differenziazione, sostiene che spaccherà l'Italia, eccetera, ugualmente sta dicendo qualcosa che non è vero, perché se la differenziazione è svolta in maniera corretta, cioè come la Costituzione prevede, ovviamente non spacca l'Italia. Questo ovviamente ci evidenzia più un problema di dibattito e di visione politica che la capacità anche di far comprendere ai cittadini quali sono gli aspetti tecnici e quali sono gli obiettivi concretamente raggiungibili e non quelli che in maniera, devo dire, del tutto irrealistica vengono proposti ai cittadini, un po' illudendoli per la verità.
E inoltre, dopo che la Consulta ha trovato 7 profili di incostituzionalità all'interno della riforma, secondo lei che cosa accadrà? La riforma verrà modificata o salterà tutto?
Dunque, non è semplice ovviamente rispondere a questa domanda, perché innanzitutto non abbiamo ancora il testo della sentenza. Noi abbiamo un ampio, per la verità, comunicato stampa ufficiale della Corte Costituzionale. Da quel comunicato stampa si evince effettivamente che alcune parti della legge sono state dichiarate incostituzionali e che altra parte della legge in realtà dovrà essere interpretata, come indicherà la Costituzione nella sentenza, in maniera conforme a Costituzione, soprattutto nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di solidarietà, di eguaglianza dei cittadini e dell'equilibrio di bilancio. Quindi realisticamente il legislatore dovrà intervenire di nuovo sulla legge per adeguarla alla pronuncia della Corte. Ma non bisogna neanche dimenticare che in questo momento è pendente davanti all'Ufficio Centrale per il Referendum, che è istituito dalla Corte di Cassazione, è pendente una richiesta di referendum abrogativo sull'intera legge. Se questo referendum fosse ammesso, nella prossima primavera tutti noi cittadini italiani saremo chiamati a votare per decidere se abrogare o meno l'intera legge. Quindi direi, provando ad essere sintetico, che il percorso per la differenziazione è sicuramente ancora lungo, sicuramente richiederà ancora l'intervento del legislatore, però a mio parere, se si riescono a superare questi contratti di natura nettamente politica e se si porta la questione più sul piano tecnico e di ciò che costituzionalmente si può fare, è del tutto possibile, del tutto ragionevole accedere alla differenziazione.
Ringraziamo dunque il professore associato dell'Università di Foggia in diritto costituzionale Daniele Coruti di essere stato con noi. Grazie per il suo intervento e buona serata, professore.
Grazie, buona serata a voi.
Radio Yulm.
Ben ritrovati qui su Radio Yulm, sono le 16.56 e adesso parleremo di politica estera, in particolare soffermandoci sull'autorizzazione di Joe Biden per l'utilizzo dei missili ATACMS all'Ucraina in territorio russo. Ieri, infatti, martedì 19 novembre 2024, l'Ucraina ha colpito il territorio russo, in particolare nella regione Bryansk, e il consenso da parte di Biden per l'utilizzo appunto dei missili ATACMS è avvenuto dopo che Putin ha deciso di utilizzare delle armi della Corea del Nord e infatti sono già 11.000 soldati nordcoreani nella regione di Kursk. Inoltre, sempre per quanto riguarda l'attacco militare avvenuto appunto ieri da parte dell'Ucraina, altre fonti governative ucraine spiegavano proprio ieri sera al Corriere che l'attacco militare da parte dell'Ucraina in territorio russo è avvenuto per ricordare alla Russia che l'Ucraina non si arrenderà.
A questo punto sorge spontanea la domanda: come reagire la Russia nei confronti di questa situazione? Beh, sicuramente la Russia non starà immobile a guardare. Difatti Vladimir Putin, che per ora ha reagito solamente a parole, ha ribadito come queste azioni potrebbero avere delle conseguenze fortissime dal punto di vista politico e bellico per gli alleati NATO. Difatti Putin minaccia di utilizzare nuovamente la minaccia atomica, cioè di utilizzare la minaccia atomica in caso che gli stati NATO portassero avanti un attacco nei confronti dell'Ucraina. Il presidente Vladimir Putin nella giornata di ieri infatti ha firmato il decreto 991 per l'approvazione dei fondamenti della politica statale della Federazione Russa nel campo della deterrenza militare. Questo cosa vuol dire? Che la Russia modifica un po' quelli che sono le norme sulla norma nucleare, in particolare le situazioni, le fattispecie dove potrebbe essere utilizzata. Difatti la Russia nel decreto ribadisce infatti come in caso di un attacco di uno stato non nucleare verso la Russia con l'aiuto di uno stato nucleare come per esempio gli Stati Uniti, la reazione della Russia potrebbe essere imminente e potrebbero esserci i presupposti per una reazione nucleare.
E dunque non dimentichiamoci anche quello che avviene dall'altra parte dell'oceano. Anche gli Stati Uniti ovviamente hanno un protocollo atomico che risale al 1994, quello attuale insomma, dai tempi di Bill Clinton, che prevede appunto che sia il presidente ad autorizzare un attacco nucleare, ma solamente in condizioni di estremo pericolo, di estrema necessità, una sorta di ultima pedina da giocare. Infatti l'arsenale atomico statunitense è visto come una sorta di deterrente per impedire attacchi esterni appunto.
Inoltre, in aggiunta, possiamo dire come si è espressa anche la Premier Giorgia Meloni da questo punto di vista, mandando un appello al G20 di Rio de Janeiro, dove ha cercato di mantenere forti gli animi all'interno del fronte occidentale, chiedendo di restare uniti al fianco di Kiev fino a che la guerra non sarà finita.
Spostandoci invece nel territorio del sud del Libano, ieri 8 razzi di Hezbollah hanno colpito il quartiere generale italiano. Per ora non dovrebbero esserci vittime se non 4 ghanesi che sono stati feriti. Inoltre la comunicazione tra il Libano e Israele è sempre più difficile perché si suppone che l'esercito israeliano abbia abbattuto il ripetitore telefonico.
Inoltre, non scordiamoci della situazione che sta investendo anche altre basi UNIFIL. Citiamo ad esempio il fatto che il presidente argentino Javier Milei ha deciso di ritirare i suoi 3 caschi blu appunto argentini, il primo paese a farlo dei 48 della coalizione UNIFIL, e questo ci fa capire come la situazione in Libano per quanto riguarda appunto quelle basi sia sempre più critica. Appunto l'attacco alla base italiana di ieri, quello di venerdì scorso, i 4 ghanesi feriti, adesso l'Argentina che ritira il suo contingente. Le basi UNIFIL sono presenti lì per cercare di mantenere la stabilità del territorio, un rispetto dei confini che però evidentemente non c'è stato né da una parte né dall'altra.
È inoltre intollerabile, dice il ministro Crosetto, che le basi UNIFIL vengano colpite. Questo non può che certamente diciamo mettere in difficoltà ancora di più, secondo il ministro, il ruolo dell'UNIFIL, che dovrebbe essere, come diceva lo stesso Pietro, infatti, di monitorare la di portare avanti le finalità della pace e di ridurre quindi diciamo le conseguenze negative e catastrofiche di un conflitto.
E dunque una crisi che sembra non avere fine, anche perché riferendoci nuovamente alla questione atomica, che è sempre scottante e sempre di attualità, nel mondo ci sono 9.585 testate, di cui quasi 4.000 al momento attive, 100 in più rispetto all'anno scorso. E se da un lato gli Stati Uniti temono la creazione di un fronte atomico che metta insieme Russia, Corea del Nord e Cina, dall'altra parte ci sono, rispetto a 50 anni fa, rispetto al mondo bipolare della Guerra Fredda, ci sono tanti paesi in più che possiedono il nucleare, l'India, il Pakistan, ma non dimentichiamoci anche della Francia, della Gran Bretagna, quindi una situazione scottante che sicuramente non accenna a diminuire. E anche le parole dei leader, soprattutto appunto Putin, contribuiscono non poco a scaldare gli animi. Comunque ora ci ascoltiamo gli Imagine Dragons qui su Radio Yulm. Oh, hush, my dear, it's been a difficult year. Terrorists don't pray on innocent victims. Trust me, darling, trust me, darling. It's been a loveless year. I'm a problems.
Fire degli Imagine Dragons. Rieccoci qui su Radio Yulm, puntata in vetrina. Oggi riparleremo infine degli scioperi, in particolare dello sciopero al sistema sanitario, un sistema che si può definire in crisi. Infatti questi scioperi sono stati proprio organizzati dal personale sanitario, che lamenta risorse insufficienti, la mancata detassazione della retribuzione e più in generale la mancanza di sufficienti tutele e garanzie. Inoltre, come possiamo renderci appunto conto attraverso i media, dei problemi proprio evidenti che riguardano il sistema sanitario, come ad esempio le liste d'attesa infinite o la mancanza appunto di personale.
La domanda che ci si può porre quindi è, a questo punto, chi sciopererà e invece chi continuerà a lavorare? Difatti si dice, si stima, che saranno 1,2 milioni le prestazioni a rischio, tra cui anche 15.000 interventi chirurgici. Sicuramente rimarranno a lavorare anche nei giorni di sciopero tutti i medici e il personale sanitario che si occupa, diciamo, dei servizi essenziali, come urgenza e pronto soccorso. I medici in particolare vogliono scioperare, stanno scioperando contro i decreti del governo, sostenendo che non sono abbastanza per risolvere la crisi sanitaria. Le manifestazioni sono state avvenute a Roma, e la più grossa è stata cominciata nella piazza dei Santissimi Apostoli alle 12.
Ad esempio, alcune personalità del mondo appunto al mondo medico, del mondo della sanità, fra cui quello lo conosciamo tutti, Matteo Bassetti, direttore del Policlinico di Genova, ha detto la sua, ha commentato gli scioperi, ha detto che secondo lui sono un danno per i pazienti, visto questo lungo stop di 24 ore, ma potrebbe protrarsi ancora di più, quindi è sicuramente un danno per coloro che devono ricevere prestazioni comunque importanti, ma anche ha commentato a livello politico. Infatti secondo lui il governo Meloni non può essere ritenuto responsabile di questa crisi sanitaria, diciamo, per problemi che secondo lui sono la somma di anni e anni di mancanze.
Ma oltre alla sanità, a fermarsi nei prossimi giorni saranno proprio i trasporti. Infatti nel weekend del 23-24 novembre avverrà lo sciopero appunto dei trasporti, e venerdì 29 novembre un altro sciopero nazionale. Inoltre la protesta è stata indetta da alcune sigle sindacali autonome e riguarderà il personale del gruppo FS italiane.
D'altra parte si sono espresse ci sono state moltissime dichiarazioni riguardo queste proteste. In particolare si è espresso il segretario generale di CGIL Maurizio Landini, che ha definito la proposta necessaria per opporsi al governo reputato da Landini autoritario.
Sì, infatti Landini attraverso queste dichiarazioni sembra quasi incitare una sorta di rivolta sociale, che secondo lui è giusta nei confronti di, appunto, di un governo autoritario, una rivolta sociale di cui non si deve aver paura, proprio perché giusta, proprio perché democratica. Ma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, risponde subito e afferma che lo scontro non ha mai portato nulla di buono e che anzi è il dialogo l'essenza della democrazia. E proprio a proposito di questo sciopero generale che avverrà il 29 novembre e che è appunto questa sorta di rivolta sociale a cui molti incitano, c'è da citare ad esempio un'analisi condotta da una società appunto che si occupa di statistiche e ricerche di mercato, la SWG, che appunto mostra come da un lato il 48% degli italiani sia ovviamente favorevole ai sindacati, che li ritenga giusti, utili, fondamentali. Questa opinione però si somma alla percezione che gli italiani hanno di questo continuo spingere allo sciopero generale. Infatti solo uno su tre sarebbe d'accordo. In generale possiamo dire che c'è una sorta di sfiducia o comunque una divergenza sempre maggiore di opinioni tra i lavoratori e appunto le associazioni sindacali che intervengono.
Inoltre possiamo anche segnalare le dichiarazioni da parte del ministro dei trasporti Matteo Salvini, che riguardo lo sciopero ha dichiarato come lo sciopero avverrà regolarmente perché è stato confermato, ma che se non dovessero essere garantite le fasce protette interverrà duramente con decisioni dure. Difatti Salvini si preoccupa di questa situazione per il fatto di come in diversi casi, e soprattutto in questo, i sindacati abbiano minacciato scioperi molto più duri rispetto a quelli precedenti e molto più impattanti imbattanti, soprattutto nelle fasce protette, che tendenzialmente sono garantite dalle regolamentazioni del diritto allo sciopero, ma che in generale in questo sciopero si teme che non verranno garantite. Per questo il ministro ci tiene a mantenere, ci tiene a ribadire questo aspetto e questo suo possibile approccio. Cingo.
Radio Yulm.
Conclude qui quindi la nostra puntata di In Vetrina. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi ricordiamo che la puntata è visibile e recuperabile sul sito www.radioyulm.it.
Dunque, da Pietro, Chiara e Alessandro, una buona serata a tutti.
In Vetrina.
Notizie in trasparenza.